Quarta Radio presenta L'esclusa, un romanzo di Luigi Pirandello, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Capitolo secondo. Maria aveva ceduto a Marta la cameretta in cui questa soleva dormire da ragazza. Nulla era mutato in essa, nulla di suo vi aveva messo Maria. Era ancora lì il tavolinetto da tavolo della nonna, dall'impiallacciatura arsa e scoppiata da tanto tempo, da quella sera in cui ella vi aveva lasciato cader su il lume e per poco la fiamma non le si era appresa alle gonnelle. Eccoli, ancora, accanto al lettuccio d'ottone, l'acqua santiera di vetro e, sotto, la rametta di palma col nastro roseo, ora sbiadito. C'era acqua santa in quella piletta? Oh, certo sì, Maria era tanto divota, e al capezzale lecce omo d'avorio, riparato da una lastra concava dentro la cornice ovale, nera, lecce omo che una volta aveva chinato in segno d'assentimento il capo incoronato di spine a lei e a Maria, accorse una dopo l'altra a supplicarlo per la madre colta da improvviso malore. Marta non era mai stata superstiziosa, pure quel segno non le era uscito mai più dalla memoria, con lo strano sgomento nel sapere dalla sorella, alquanto tempo dopo, che anche a lei era parso di vedere lecce omo chinare il capo in segno di assentimento. Allucinazioni, certo, ma tuttavia perché non osava adesso alzare gli occhi a guardar quell'immagine sacra al capezzale? Non era davvero innocente? Aveva forse amato l'Alvignani, ma via, non le pareva neanche ammissibile che qualcuno potesse crederci sul serio. Tutto il suo torto consisteva nel non aver saputo respingere, come doveva, quelle lettere dell'Alvignani. Le aveva respinte, ma da inesperta, rispondendo. A ogni modo non si sentiva in nulla, per nulla, colpevole verso il marito. Della furtiva corrispondenza epistolare aveva letto con interesse solo quella parte che si riferiva al caso di coscienza tanto grave quanto ingenuamente da lei esposto all'Alvignani in risposta alle prime lettere di lui, troppo filosofiche, per disgrazia, nella loro composta sentimentalità. Delle frasi d'amore non s'era curata, o ne aveva riso, come di superfluità galanti e innocue, s'era insomma impegnata tra loro due una polemica puramente sentimentale e quasi letteraria, la quale era durata così circa 3 mesi e di cui forse, sì, si era un po' compiaciuta, via, ma nell'ozio, nella solitudine in cui la lasciava il marito, curando la forma, scegliendo le frasi come per un componimento scolastico, era orgogliosa di fronte a se stessa e di quel segreto duello intellettuale con un uomo quale l'Alvignani, avvocato di grido, lodato, ammirato, corteggiato da tutta la città che si preparava a eleggerlo deputato. L'irrompere del marito nella camera, mentre ella leggeva la lettera, nella quale per la prima volta l'Alvignani s'era arrischiato a darle del tu, la scena violenta che ne era seguita l'aveva stupita e spaventata tanto più in quanto che si sentiva, leggendola, affatto calma, indifferente, innocente, diceva lei. E a ogni donna onesta, che non fosse brutta, poteva capitar facilmente di vedersi guardata con strana insistenza da qualcuno, e se colta all'improvviso turbarsene, se prevenuta della propria bellezza compiacersene, ora a nessuna donna onesta, nel segreto della propria coscienza, sarebbe sembrato di commettere peccato in quell'istante di turbamento o di compiacenza, carezzando col pensiero quel desiderio suscitato, immaginando in uno sprazzo fuggevole un'altra vita, un altro amore. Ma poi la vista delle cose attorno richiamava, ricomponeva la coscienza del proprio stato, dei propri doveri, e tutto finiva lì, momenti. Non si sentiva forse ciascuno guizzar dentro, spesso, pensieri strani, quasi lampi di follia, pensieri inconseguenti, inconfessabili, come sorti da un'anima diversa da quella che normalmente ci riconosciamo? Poi quei guizzi si spengono e ritorna l'ombra uggiosa o la calma luce consueta, senza volerlo, senza sapere precisamente in qual modo si era trovata appresa, avviluppata in un intrico. Dalla paurosa sorpresa nel vedersi buttare dall'Alvignani la prima lettera e dalla incertezza tormentosa sul partito da prendere per impedire che colui seguitasse, non sapeva più come ella, onesta, onesta, figlia di gente onesta, ecco qua, era potuta man mano arrivare fino a quel punto senza alcun sospetto. Ah, quante imprudenze aveva commesso quell'uomo avanti che le buttasse la prima lettera e dopo, ora le notava, ora se ne sentiva offesa, quelle tendine, delle finestre, dirimpetto, non avevano requie, sollevate da una parte o dall'altra e poi d'un tratto abbassate e certe subitanee scomparse dalla finestra e certi segni del capo e delle mani. E aveva potuto ridere, allora, ridere di quell'uomo già maturo, rispettabile, che si rendeva davanti a lei così ridicolo, imbambolito. Ma a qual mezzo avrebbe dovuto appigliarsi per fare che colui smettesse dal tormentarla, compromettere il padre, il marito? Ne era esasperata, avvilita, eppur non di meno gli occhi le andavano sempre lì, alle finestre di rimpetto, involontariamente, quasi per forza di legamento, lì. Usciva sovente per sottrarsi a quella tentazione puerile, si recava per intere giornate alla casa paterna e qua costringeva Maria a sonar sempre la stessa cosa, una vecchia e mesta barcarola. Marta, ebbene, e lei, sprofondata sul divano, rispondeva con voce flebile e gli occhi invagati. Sono lontano, lontano. Maria rideva e a Marta risuonavano ora negli orecchi le risate schiette della sorella e seguitava a ricordare, a rivedere col pensiero, e nel salotto entrava la madre che le domandava del marito. Al solito, le rispondeva lei. Sei contenta? Sì. E mentiva. Non che avesse da ridere sulla condotta di lui, ma ecco, le rimaneva in fondo all'anima un sentimento ostile, non ben definito, e non da ora, fin dal primo giorno della promessa di matrimonio, allorché a lei, ragazza di 16 anni appena, tolta dal collegio, agli studi seguiti con tanto fervore, Rocco Pentagora era stato presentato come promesso sposo. Era un sentimento di vaga oppressione, ricacciato dentro e soffocato dalle savie riflessioni dei genitori che nel Pentagora avevano veduto un partito conveniente, un buon giovine, ricco. Sì, sì, e lei aveva ripetuto come sue queste savie considerazioni della madre e del padre alle compagne di collegio dalle quali aveva voluto prendere commiato, come se da bambina tutta un tratto fosse diventata vecchia, provata, sperimentata nel mondo. Qua e là, le pareti della cameretta serbavano tuttavia alcune date scritte da lei, ricordi, certo, di antichi trionfi di scuola o di ingenue feste tra amiche o di famiglia, e su quelle pareti e su tutti quegli oggetti umili, semplici e cari, pareva che il tempo si fosse addormentato e che ogni cosa là dentro serbasse l'odore del suo respiro. E Marta, col pensiero, rifrugava nella sua vita di fanciulla. Quante volte aveva udito, standosene con gli occhi intenti e lo spirito vagante, quel crepitio delle prime piogge sui vetri delle finestre? Quante volte non aveva veduto quella luce scialba, malinconica, nella cameretta raccolta, con la sensazione dolce nell'anima dei prossimi freddi, al declinare dell'autunno nuvoloso, dei brividori che fan le notti invernali innanzi al mattutino? Maria guardava la sorella, stupita di quella calma, e quasi non credeva agli occhi suoi, offesa nel cuore dall'indifferenza con cui Marta pareva si fosse ora acchettata alla sciagura, come se la tempesta non le fosse passata or ora sul capo. Eppure non ignora, pensava Maria, in quale stato si è ridotto il babbo per causa sua. E quasi piangeva dalla pena di non veder la sorella come avrebbe voluto, umile, cioè desolata, vinta nel suo cordoglio e inconsolabile, come nei primi giorni dopo il matrimonio in casa. Marta, infatti, non piangeva più, dopo aver confessato tutto alla madre, tutto, fin nei minimi particolari, nei più intimi e segreti sentimenti. Aveva sperato che il padre, almeno, se non più il marito, le rendesse giustizia e si rimuovesse da quel proposito di non uscire più di casa, che era per lei, di fronte a tutto il paese, una condanna anche più grave di quella che il marito, con sì poca ragione, aveva voluto infliggerle, scacciandola dal letto coniugale. Così egli, suo padre, confermava l'accusa del marito e la infamava irrimediabilmente. Ma come non lo intendeva? Aveva domandato con ansia la madre se avesse riferito al padre la confessione, e la madre le aveva detto di sì. Ebbene, irremovibile. Da quel momento non aveva più versato una lacrima. Si era sentita tutta rimescolare, e la rabbia raffrenata s'era irrigidita in lei in un disprezzo freddo, in quella maschera d'indifferenza dispettosa di fronte all'afflizione della madre e della sorella, le quali, anziché condannare il padre per la sua cieca, testarda ingiustizia, si mostravano costernate per lui, per il male che certo gliene sarebbe venuto alla salute, come se ne avesse colpa lei. E ora Marta domandava apposta a Maria notizie di qualche amica che prima veniva a visitare la madre, e poiché Maria rispondeva impacciata, ella, sorridendo stranamente, esclamava: adesso, si sa, nessuno vorrà più venire in casa nostra. Tutto, dunque, doveva finire così? Si doveva rimanere come in prigione, in quell'afa, in quel buio, in quel lutto, quasi che il mondo fosse crollato? La famiglia s'era ritirata nelle stanze più remote da quella ove Francesco Ayala se ne stava rinchiuso. Nessuna voce, nessun rumore giungevano agli orecchi di lui, che, seduto sulla poltrona ai piedi del letto, guardava la soglia illuminata sotto l'uscio nero, spiava il lieve, cauto scalpiccio sull'assito della stanza attigua e si sforzava di indovinare chi vi passasse in punta di piedi. Non lei, certo, era Agata, era Maria, era la serva. La conceria, volle un giorno rammentargli la moglie, vuoi che proprio tutto si perda così?
Tutto, tutto, le rispose egli, morremo di fame.
E Maria, non è figlia tua anche lei? E che colpa ha la povera Maria?
E io?
Gridò la Ayala, levandosi torbido davanti alla moglie.
Che colpa avevo io? Tu l'hai voluto, tu!»
Si frenò, sedette di nuovo e poi riprese con voce cupa.
«Fa che venga da me tuo nipote, Paolo Sistri. Affiderò a lui la direzione della conceria. Non c'è più da aver superbia ora. Voleva Marta in moglie? E se la pigli. Ormai può essere di tutti.»
«Oh, Francesco,
basta così! Manda a chiamare Paolo. Andate via!»
Da questo Paolo Sistri, figliuolo d'una sorella defunta della signora Agata, ebbero le tre donne notizia delle prodezze di Rocco Pentagora, che era partito veramente il giorno dopo lo scandalo in cerca dell'Alvignani col professor Blandino e col Madden. A Palermo Gregorio Alvignani non aveva voluto dapprima accettare la sfida, era anzi riuscito a persuadere il Blandino di indurre il Pentagora a ritirarla, ma allora questi lo aveva pubblicamente investito per costringerlo a battersi con lui e s'era fatto il duello, e Rocco aveva riportato una lunga ferita alla guancia sinistra. Ora, da tre giorni, era ritornato in paese in compagnia di una donnaccia venduta. Se l'era portata nella casa maritale, l'aveva costretta a indossare le vesti di Marta e, sollevando l'indignazione di tutto il paese, si offriva spettacolo alla gente conducendosela a passeggio in carrozza, così parata. Ebbene, dopo tali notizie, non riconosceva ancora il padre l'indegnità di quel vile? Non si vergognava di sottostare alla condanna infame di colui? Marta fremeva di sdegno e di rabbia. Faceva un continuo violento sforzo su se stessa per contenersi di fronte alla madre e alla sorella, che si mostravano sempre più afflitte e abbattute. «Piangi, Maria, ma perché?» domandò una mattina con fare desideroso alla sorella, che entrava nella sua cameretta con gli occhi rossi. «È il babbo, lo sai», rispose Maria a stento. Sospirò Marta. «E che vuoi farci? Forse si riposa. Non fa male a nessuno, sai.» Era senza corpetto. Davanti allo specchio, in piedi, trasse dal capo le forcinelle di tartaruga e il nero volume dei capelli le cascò fragrante sulle spalle, sulle braccia nude. Rovesciò indietro il capo e scosse così, più volte, la bella chioma pesante. Poi sedette e l'omero tondo, candidissimo, levigato, le emerse tra i capelli che s'erano partiti tra il seno e le terga. Sull'omero il neo di viola, venuto su con gli anni lentamente, come una stella dalla scapola dove prima Maria lo aveva scoperto quando ancora entrambe dormivano insieme. «Su, pettinami, Maria.» Lungo lungo, sparuto, dalle gambe sperticate, dal volto sbiancato, pinticchiato di lentiggini, con ciuffetti di peli rossi sulle gote e sul mento, Paolo Sistri veniva ora ogni sera a sottomettere all'approvazione dello zio Ayala il rapporto giornaliero dei lavori della conceria. Dopo circa mezz'ora usciva abbattuto e sbalordito dalla stanza del rinchiuso, e alla zia Agata e a Maria, che lo aspettavano ansiose, rispondeva ogni volta, piegando da un lato la testa: «Ha detto che va bene.» Ma dell'approvazione pareva non fosse né convinto né soddisfatto, come in sospetto che lo zio lo lodasse per beffa. Si abbandonava su una seggiola, tirava dentro quanto più aria poteva e la soffiava pian piano per le nari, tentennando il capo. Ormai, sotto l'imbrigliatura d'uomo d'affari, aveva rinunziato ad ogni velleità amorosa. Nei primi giorni si mostrò impacciatissimo della presenza di Marta, poi man mano si rinfrancò un poco, parlando però si rivolgeva piuttosto a Maria o alla zia Agata. Narrava con garbuglio opprimente di parole tutte le peripezie della giornata e si ripiegava in tutti i versi sulla seggiola e girava gli occhi di qua e di là e sudava e inghiottiva. Ogni periodo di quel suo discorso avviluppato restava in aria o spumava a un tratto in una esclamazione. Se però qualcuno, per disgrazia, gli riusciva alla fine senza impuntature, lo ripeteva 3 o 4 volte prima di rimettersi alla fatica di figliarne un altro. La zia mostrava ad ascoltarlo con attenzione, assentiva col capo quasi a ogni parola e spesso, alla fine, sapendo che egli ormai non aveva più nessuno in casa, lo invitava a rimanere a cena. Paolo accettava quasi sempre, ma erano ben tristi quelle cene in silenzio, interrotte dall'invio del cibo alla stanza del rinchiuso, gelate dall'aspetto di Maria che ne ritornava ogni volta più oppressa. Marta osservava ogni cosa con una strana espressione negli occhi, ora quasi derisoria, ora sdegnosa. Quel dolore impresso negli altri non era un raffaccio a lei della presunta colpa sua? Spesso si alzava, abbandonava la tavola senza dir nulla. «Marta!» Non rispondeva. Andava a chiudersi nella sua cameretta. Maria, allora, dietro l'uscio, la pregava d'aprire, di ritornare a cena. Ascoltava con un misto di dolore e di godimento quelle preghiere insistenti della sorella e non apriva, né rispondeva. Poi, appena Maria, stanca di pregare inutilmente, andava via, si stizzava contro se stessa di non aver ceduto e si metteva a piangere. Ma subito il rimorso si cangiava in odio contro il marito. In quella rabbia di cuore, in quel momento, se avesse potuto averlo fra le mani, se le torceva le mani, piangendo, smaniando. E il frutto di quell'uomo, intanto, maturava in grembo a lei. Sarebbe stata madre tra poco. Il suo stato le faceva orrore, si dibatteva, cadeva in convulsione e quelle crisi violente la lasciavano disfatta. Talvolta Paolo Sistri rimaneva un po', dopo cena, a tener compagnia. Sparecchiata la mensa, si rinfocolava timidamente intorno a quella tavola, sotto la lampada, un po' di vita familiare, ecco, ma la voce usciva dolente da quelle labbra, quasi paurosa del silenzio imposto alla casa dalla sciagura. Di tratto in tratto, Maria si recava in punta di piedi a origliare dietro l'uscio del padre. «Dorme», rispondeva rientrando alla madre che la guardava in attesa, e la madre chiudeva gli occhi sul suo cordoglio e sospirava, rimettendosi al lavoro, al corredino per il nascituro. Bisognava far presto, poiché nessuno finora ci aveva pensato a quel lavoro per il povero innocente che sarebbe venuto al mondo in quelle condizioni. Ci aveva pensato, da lontano, un'amica d'altri tempi, con la quale la signora Agata, per ordine del marito, aveva rotto ogni relazione. Si chiamava Anna Veronica, questa amica. Quando la signora Agata l'aveva conosciuta la prima volta, ella viveva insieme con la madre, al cui mantenimento era orgogliosa di provvedere, insegnando nelle scuole elementari. Molti giovani in quel tempo s'erano messi a corteggiarla, sperando di trarre in inganno l'appassionata natura di lei, ma Anna, che veramente si consumava dentro nell'attesa d'un uomo a cui avrebbe consacrato il più ardente e devoto amore, s'era saputa sempre difendere.
qualche mazzolino di fiori, lo scambio di qualche letterina, discorsi e sogni, forse anche qualche bacio carpito, e basta, poi. Pure, nell'insidia, era accaduta una volta, poco dopo la morte della madre, e vi era stata vilmente trascinata dal fratello d'una tra le sue più ricche amiche, in casa delle quali soleva spesso recarsi dopo le interminabili ore di scuola, sempre ben accetta, poiché ella le aiutava nei loro lavori di cucito, le rallegrava con le sue barzellette argute e pronte, e spesso rimaneva da loro a desinare e talvolta anche a dormire. Quella prima caduta era stata tenuta nascosta con interessata prudenza dai parenti del giovine, cosicché nulla di preciso ne era trapelato in paese. Anna aveva pianto segretamente la propria giovinezza sfiorita, a venire spezzato, e aveva per qualche tempo sperato nel ravvedimento del giovine. Molte delle amiche, ignare o generose, le avevano conservato la loro amicizia, e fra queste Agata Ayala, allora da poco maritata. Dopo alcuni anni, però, Anna Veronica s'era imbattuta per disgrazia in un altro giovine, malato, malinconico, il quale era venuto ad abitare vicino a lei, in tre stanzette umili e ariose, con un terrazzino pieno di fiori. Costui l'aveva chiesta in moglie, ma Anna, onestamente, aveva voluto confessargli tutto, poi non aveva saputo, né forse potuto negargli, quella stessa prova d'amore già concessa a un altro. Ma questa volta, dopo la disdetta e l'abbandono, era sopravvenuto lo scandalo, perché Anna s'era incinta del seduttore sentimentale, partito all'improvviso dal paese. Il bimbo, per fortuna, era morto appena nato. Anna, destituita da maestra, aveva per carità ottenuto una miseria pensioncina, mercé la quale aveva potuto vivacchiare nella solitudine e nell'ignominia in cui quel malinconico miserabile l'aveva gettata e s'era rivolta a Dio per perdono. La signora Agata vedeva spesso in chiesa Anna Veronica, ma fingeva di non accorgersene. Anna intendeva e non se ne aveva male, levava gli occhi in alto e in essi e sulle labbra le ferveva più viva la preghiera, preghiera nutrita ormai d'amore per tutti, per gli amici e per i nemici, come se toccasse a lei dare prima esempio di perdono. Avvenuto lo scandalo di Marta, Anna Veronica aveva guardato con altri occhi la signora Agata le domeniche a messa. Sapeva che Marta era incinta e un giorno, uscendo dalla chiesa, s'era accostata umilmente all'amica che pregava ancora e, deponendole in fretta un involtino in grembo, le aveva detto: «Questo è per Marta». La signora Agata aveva voluto richiamarla, ma Anna s'era voltata appena a salutarla con la mano ed era scappata via. Nell'involtino la signora Agata aveva trovato alcune trine intrecciate all'uncinetto, tre bavaglini ricamati, due cuffiette. Ne era rimasta intenerita fino alle lacrime. Delle molte amiche che ella contava, nessuna, dopo lo scandalo, era rimasta fedele, ma ecco, in cambio, quest'antica amicizia ora si riannodava quasi furtivamente. Difatti, la domenica appresso aveva riveduto Anna Veronica in chiesa, le si era seduta accanto e, dopo messa, avevano parlato a lungo, commuovendosi ai ricordi della loro antica amicizia e alle vicende e ai tristissimi casi occorsi ad ambedue. E ora che Francesco Ayala se ne stava sempre rinchiuso, non poteva Anna Veronica venire di nascosto
a tener compagnia, ad aiutare come un tempo l'amica nei suoi lavori di cucito? Poteva, sì. Ed ecco, Anna Veronica attraversava in punta di piedi la stanza attigua a quella del rinchiuso, si liberava del lungo scialle nero da penitente e, sorridendo a Marta e a Maria con due diversi sorrisi, «Eccomi qua, figliole mie», diceva sottovoce, «che c'è da fare?» Marta assisteva la sera a quel lavoro amoroso della madre e dell'amica e spesso, fissando quelle fasce, quelle camicine, quei corpettini, quelle cuffiette nel canestro, gli occhi le si infoscavano o le si riempivano di lacrime silenziose. Intanto Paolo, a bassa voce, si sforzava di far intendere a Maria il congegno della conceria. La macina ritta per schiacciare le bucce di mortella o di sommacco, le trosce per l'addobbo dei cuoi, il mortaio, o le rifaceva la cronaca del paese. Si era sossopra per le imminenti elezioni politiche. Gregorio Alvignani aveva posato la candidatura. I Pentagora spendevano un banco di denari per combatterlo. Manifesti, galoppini, comizi, giornaletti d'occasione. Lui, Paolo, non sapeva da quale parte tenere, come regolarsi. Per non essere coi Pentagora, non voleva parteggiare per l'avversario dell'Alvignani. A questo intanto non avrebbe mai dato il suo voto per l'autorità che gli veniva dalla direzione della conceria, in cui lavoravano più di 60 operai. Non gli pareva ben fatto appartarsi dalla lotta. La povera Maria fingeva di prestare ascolto per non dargli dispiacere, e quel supplizio durava per lei una e due ore spesso. «Vuoi scommettere?» le disse Marta sorridendo una sera prima d'andare a letto, «che Paolo è innamorato di te». «Marta!» esclamò Maria arrossendo fin nel bianco degli occhi, «come puoi pensare a codeste cose?» Marta scoppiò in una stridula risata. «E che vuoi? E non lo sai? Sono una donna perduta, io!» «Marta! Oh, Marta mia, per carità!» gemette Maria, nascondendosi il volto con le mani. Marta allora le afferrò le braccia e, scotendola con violenza, le gridò accesa d'ira. «Volete farmi impazzire con codesta tragedia che mi rappresentate attorno? L'avete giurato! Volete farmi andare via, no? Ditelo una buona volta, ditelo, me ne andrò! Me ne andrò subito, ora, ora stesso! Lasciami, lasciami!» E si lanciò verso l'uscio. Trattenuta da Maria, accorse la madre. «Zitta, Marta, per carità, piano! Sei pazza! Dove vuoi andare? Giù, per strada, a gridar giustizia, pazza! Sì, pazza! Non gridar così! Tuo padre ti sentirà, e tanto meglio! Mi senta! Perché se ne sta lì rinchiuso? Non per nulla sei chiuso al buio! Così, come un cieco! Mi condanna, capisci? Non voglio! Non voglio più stare con voi! Così sarete contenti e felici!» Il pianto, a un tratto, la vinse. Si dibatté fino a tarda notte in una tremenda convulsione di nervi, vegliata dalla madre e dalla sorella. Col capo abbandonato sulla spalliera dell'ampia poltrona, le belle mani diafane sui bracciuoli, in un'atonia invincibile, Marta ora si affisava a lungo su qualche mobile della camera, e le pareva che soltanto adesso le si chiarisse, ma stranamente, il significato dei singoli oggetti, e li esaminava, ne concepiva quasi l'esistenza, astraendoli dalle relazioni tra essi e lei. Col capo abbandonato sulla spalliera dell'ampia poltrona, le belle mani diafane sui bracciuoli, in un'atonia invincibile, Marta ora si affisava a lungo su qualche mobile della camera, e le pareva che soltanto adesso le si chiarisse, ma stranamente, il significato dei singoli oggetti, e li esaminava, ne concepiva quasi l'esistenza, astraendoli dalle relazioni tra essi e lei. Poi gli occhi le si fermavano di nuovo sulla madre, su Maria, su Anna Veronica, che lavoravano in silenzio davanti a lei. Abbassava le palpebre, traeva un lungo sospiro di stanchezza. Così passavano lentissimamente i giorni della triste attesa. Finalmente, una mattina, poco prima di mezzogiorno, le sopravvennero le doglie. Gelata, con la fronte molle di sudore, si agitava per la camera. Non trovava più luogo da schermire lo spasimo e intanto guardava con terrore la vecchia levatrice e un'altra donna assistente che preparavano il letto. Un fremito di stizza la scuoteva tutta a ogni sennato, placido consiglio che esse le rivolgevano. Nella stanzetta accanto, un giovane medico alto, pallido, biondiccio, chiamato per consiglio della levatrice, molto impensierita per lo stato della partoriente, di nascosto disponeva e apparecchiava con minuziosa cura su un tavolino fasce, compresse, fiaschi, tubi elastici, strumenti di strana foggia. E ogni volta, posando con studiata disposizione l'oggetto preparato, pareva dicesse: «E questo è fatto». A quando tendeva l'orecchio e sorrideva tra sé per qualche lamento della partoriente. «Mamma, muoio, muoio», nicchiava Marta, agitando continuamente regolarmente la testa da un lato all'altra. «Mamma, muoio, oh mamma, mamma mia, muoio, muoio», e stringeva forte un braccio della madre, che la sorreggeva guardandola con infinita pietà tra le lacrime che le rigavano il volto, dilaniata dai gemiti sordi o acuti, dal mugolio continuo della figlia, lì, addossate, tutte e due, a un angolo della camera, come se lì soltanto ella potesse soffrir meno. Maria s'era ritirata con Anna Veronica in una stanza lontana, prossima a quella del padre, e Anna, a bassa voce, procurava di calmar l'ansia e l'impazienza di lei. «Quando il bambinello verrà, con la sua manina a battere a quell'uscio, chiamando nonno, nonno, con l'odore del latte nella vocina, voglio vedere se non aprirà, aprirà, e allora, figliuola mia, io non potrò più venire da voi, è vero, ma non importa, lo prego ogni sera al mio Gesù, che vi faccia questa grazia». Ecco, improvvisamente, barcollando, urlando, con le braccia levate, furibonda dagli spasimi e dalla paura, irruppe in quella stanza Marta, discinta, scarmigliata, inseguita dalla madre e dalle donne assistenti. Maria, Anna Veronica si levarono spaventate e le corsero incontro anch'esse. Marta andò a urtare contro l'uscio del padre e, battendovi con la testa e con le mani, chiamava, supplicava: «Babbo, apri! Babbo, apri! Non mi far morire così! Apri, babbo! Muoio! Perdonami!» Le donne, piangendo, gridando, cercavano di strapparla di là. Il medico la prese per le braccia. «Codeste sono pazzie, signora! Via, via! Il babbo verrà, verrà! Si lasci condurre, avanti!» Le donne la circondarono, la tolsero quasi di peso, la trascinarono nella camera del travaglio. Quivi la adagiarono sfinita sui guanciali. Poco dopo, Maria, che era ritornata a origliare all'uscio del padre, entrò nella camera della sorella, con faccia stravolta, tutta tremante, a chiamare la madre. La condussero all'uscio del rinchiuso e, tendendo di nuovo l'orecchio, le disse: «Senti, senti, mamma, senti!» Veniva dalla stanza, attraverso l'uscio, un rumore sordo, continuo, come di un ruglio di cane aizzato.
«Francesco!» chiamò forte la signora Ayala. «Babbo!» chiamò Maria, lì lì per piangere. Nessuna risposta. La madre afferrò con mano convulsa la gruccia dell'uscio e spinse e scosse invano. Attese. Il rantolo continuava, crescente come in un ringhio. «Francesco!» chiamò di nuovo. «Mamma! Oh, mamma!» fece Maria, torcendosi le mani. La signora Ayala diede allora una spallata all'uscio resistente, una seconda. Alla terza l'uscio cedette. Nella camera, al buio, giaceva Francesco Ayala, bocconi sul pavimento, con un braccio proteso, l'altro storto sotto il petto. Al grido acutissimo della madre e di Maria rispose dalla camera della partoriente come un ululo lungo, ferino. Accorse Anna Veronica, accorse il medico, si spalancarono le imposte e il corpo, inerte, fulminato di Francesco Ayala, fu deposto, con inutile cautela, sul letto e messo quasi a sedere, sorretto dai guanciali. «Non gridino, per carità, non gridino!» scongiurò il medico. «O ne perderemo due!» «Dunque perduto!» gridò la signora Ayala. Il medico fece un cenno disperato e, prima di accorrere alla camera della partoriente, ordinò alla serva di recarsi per un altro medico subito alla prossima farmacia. Maria, piangendo, asciugava con un fazzoletto sulla faccia congestionata del padre il sangue che gli usciva da una lieve ferita alla fronte. Ah, se questo solo fosse stato il male! Pure ella metteva tutta l'attenzione, tutto il suo amore nell'arrestare quelle poche gocce di sangue, come se da questo soltanto dipendesse la salvezza del padre. La madre pareva impazzita. Voleva a ogni costo che il marito parlasse, e l'abbracciava e gli stringeva le mani, diacce, già morte. Francesco Ayala, terreo in volto, continuava a rantolare sordamente, con la bocca spalancata e gli occhi chiusi. Accorse l'altro medico, che era un omacciotto calvo, bircio d'un occhio. «Largo, largo, che c'è, che c'è? Mi lascino vedere, eh?» fece con voce oppressa da intasamento nasale, percotendosi le anche. «Povero signor Francesco! Ghiaccio, ghiaccio! Qui, alla farmacia, di rimpetto, carte senapate, una vescica. Chi va? Chi corre? Si levino d'attorno al letto! Aria! Aria! Povero signor Francesco!» Giunse, attraverso gli usci chiusi, un grido prolungato, quasi di rabbia furibonda. Il medico si volse di scatto. Tutti per un attimo si distrassero e attesero. «Povera figlia mia!» poté finalmente gemere la signora Agata, rompendo in singhiozzi. Allora le altre donne piansero e gridarono insieme. Il medico si guardò intorno smarrito, sbalordito, si grattò con un dito il cranio, poi sedette e si mise a far rincorrere i due pollici delle mani intrecciate sul ventre. Una lacrima solcò lentamente il volto del moribondo e si arrestò ai folti baffi grigi. Ogni rimedio fu vano. L'agonia durò fino a sera. Solo quel rantolo continuo, monotono, attestava un ultimo resto di vita in quel corpo gigantesco, ripiegato quasi a sedere sul letto. Sul tardi, la signora Agata pensò a Marta e si recò alla camera di lei. Fu colpita, nell'aprir l'uscio, dall'odore dell'ammoniaca e dell'aceto. Il parto era dunque avvenuto. Marta giaceva immobile, cerea sui guanciali, e pareva esanime. La donna assistente reggeva, china sulla puerpera, una compressa, e il medico, pallidissimo, sbracciato, buttava fiocchi di ovatta insanguinata in un catino per terra. «Di là», disse egli alla madre, accennando l'uscio della stanza attigua. la signora Agata, in silenzio, prima di entrare nell'altra stanza, come un automa, guardò la figlia.
«Morto!» bisbigliò questa, come a se stessa, con voce vuota d'espressione, quasi non le fosse venuta da più lontano che dalle labbra. La levatrice mostrò di là alla madre un mostriciattolo quasi informe, tra la bambagia, livido, odorante di musco.
«Morto!» Dalla via sottostante giunse il suono stridulo d'un campanello e un coro nasale, quasi infantile, di donne in frettolosa processione.
«Oggi e sempre sia lodato nostro Dio sagramentato!»
«Il viatico», disse la vecchia lavatrice, inginocchiandosi, col morticino tra le braccia, in mezzo alla stanza. La signora Agata uscì in fretta, accorse alla sala d'ingresso, mentre già entrava il prete, parato, con la pisside in mano, e un uomo che gli veniva dietro, con gli occhi quasi spiritati di paura, chiudeva il baldacchino. Il sagrestano, con un tabernacoletto tra le braccia, seguì il prete nella camera del moribondo. Le donne e i fanciulli, che accompagnavano il viatico, si inginocchiarono nella saletta, parlottando tra loro. Francesco Ayala non intese, non comprese nulla, ricevette soltanto l'estrema unzione e, presente ancora il prete, spirò. Appena giù per la strada, il suono stridulo del campanello e il rosario delle donne si confusero con le grida clamorose e gli applausi di una folla di schiamazzatori, i quali, con una bandiera in testa, esaltavano la proclamazione di Gregorio Alvignani a deputato. Dopo il parto, Marta stette circa 3 mesi tra la vita e la morte. Provvidenza divina, questa malattia, diceva Anna Veronica. Sì, perché altrimenti le due povere superstiti, la vedova e l'orfana, sarebbero certo impazzite. Invece, nella lotta disperata contro quel male che sembrava invincibile, le loro labbra, che pareva non avessero dovuto mai più sorridere, sorrisero 2 mesi appena dopo la morte quasi violenta del capo di casa, ai primi accenni della convalescenza di Marta. Instancabile, Anna Veronica, dopo tante veglie, recava adesso ogni mattina alla convalescente piccole immagini odorose di santi, contornate di carta trapunta, punteggiate d'oro con nimbi d'oro. «Qua», diceva, «dentro la busta, sotto il guanciale, ti guariranno, sono benedette». E mostrandole i 2 santi patroni del paese, San Cosimo e San Damiano, con le tuniche fino ai piedi, la corona in capo e le palme del martirio in mano, i 2 santi miracolosi, di cui presto sarebbe ricorsa la festa popolare e ai quali ella aveva promesso un'offerta per la guarigione di Marta. «Questi», soggiungeva, «valgono più del tuo medico spelato, con un occhio a Cristo e l'altro a San Giovanni». E contraffaceva il medico e la voce di lui oppressa dal perenne intasamento nasale, «Soffro di litiasi, signora mia, che sarebbe? Bal di pietra, signora mia, bal di pietra!» Marta sorrideva dal letto pallidamente, seguendo con gli occhi i versi di Anna Veronica, e anche Maria e la madre sorridevano. La sera, prima di tornarsene a casa, Anna recitava il rosario con la signora Agata e con Maria nella camera di Marta. La malata ascoltava il borbottio della preghiera nella camera debolmente rischiarata da un lume guarnito d'una ventola di mantino verde, guardava le 3 donne inginocchiate, curve sulle seggiole, e spesso alla litania rispondeva anche lei alle invocazioni di Anna Veronica, ora pro nobis. Quel senso di serenità, fresca, dolce e lieve, che suol dare la convalescenza, le si turbava al sopravvenire della sera. Le pareva che quel lume,
riparato dal mantino verde, fosse poco, troppo poco, contro l'ombra che invadeva la casa, e un'ambascia cupa, un'oscura costernazione, un'impressione di vuoto, di sgomento, sentiva venirsi dalle altre stanze, in cui spingeva trepidante dal letto il pensiero. Subito ne lo ritraeva, affisando di nuovo gli occhi al lume per sentirne il conforto familiare. In quell'ombra, in quel buio delle altre stanze, il padre era scomparso. Di là, egli ormai non c'era più, nessuno più di là. L'ombra, il buio, che incubo, è vero, era egli stato per lei, ma a qual prezzo? Ora se n'era liberata? La cupa ambascia, l'oscura costernazione, il senso di vuoto, di sgomento, non le venivano piuttosto dal pensiero di lui? Ora pro nobis. Spesso si addormentava con la preghiera sulle labbra. La madre le giaceva a fianco, sullo stesso letto, ma stentava tanto, ogni sera, a prendere sonno, non solo per il ricordo vivo e straziante del marito, ma anche per la preoccupazione assidua in cui la teneva il nipote, Paolo Sistri, a cui era affidata ormai l'esistenza della famiglia. Paolo, dopo la disgrazia, non veniva più puntualmente ogni sera. Bisognava che la zia mandasse a chiamarlo 2 e 3 volte per aver notizie della conceria. E quando finalmente si risolveva a venire, appariva più abbattuto e sbalordito di prima. Una sera le si presentò con la testa fasciata. «Oddio, Paolo, a che ti è accaduto?» «Niente, in una stanza della conceria, al buio, qualcuno, e forse a bella posta, s'era dimenticato di richiudere la... come si chiama? Sì, la caditoia, ecco, caditoia, sull'assito, ed egli passando patapunfete, giù, aveva ruzzolato la... come si chiama? Di legno lì, la scala della cateratta, già, per miracolo non era morto, ma tutto bene, benone, alla conceria. Forse però, ecco, sarebbe stato meglio tentare adesso una certa concia alla francese, quella tal maniera di concia per la quale, ecco, già sì, si adopera in polvere la, come si chiama, la scorza di leccio, ecco, di sughero e di cerro, mentre alla maniera nostrana, con la vallonea spenta nell'acqua di mortella, ecco, per carità, Paolo. Lo interrompeva la zia a mani giunte. Non facciamo novità. Andava tanto bene la concia all'uso nostro finché ci badò la buon'anima. Gesù, e che c'entra? Le rispondeva Paolo, saccente, ora che lo zio non c'era più. È un'altra cosa, perché, vede com'è, si piglia, prima che si pigliava, ecco, l'acqua cotta, ecco, e ora si piglia, l'acqua pura, ecco, si piglia la... aspetti, con la polvere di leccio, oppure... e seguitava per un pezzo, imbrogliandosi, rifacendosi da capo, a spiegare la zia quella maledetta concia in rammorto alla francese. Mi sono spiegato? No, caro, no, ma forse non comprendo io. Mi raccomando, attenzione, lasci fare a me. E veramente, per lui non mancava. Notte e giorno, in continua briga. Di giorno, ora qua, ai calcinai per sorvegliare la bolleratura, ora là, alle trosche, nei bagni, poi ai cavalletti per la pelatura e la scarnatura delle pelli, e così via. E di notte, lì, sui libri di cassa, a far conti, sentiva sulle 4 cantare i galli. Che ne sapeva sua zia? I galli, parola d'onore, alle 4, e lui ancora in piedi. L'inchiostro del calamaio non rispettava nessuna delle sue 10 dita e ne aveva purcenciate sul naso e sulla fronte. La vorrei qua a vedere, sbuffava
in maniche di camicia, col capo rovesciato sulla spalliera del seggiolone, come se volesse trovar le cifre del conto tra i ragnateli del soffitto, a cui, distraendosi, voleva far giungere il fumo che tirava a gran boccate dalla pipa. Per la strada, intanto, nel vasto edificio, silenzio di tomba. Sulla parete, nuda, ingiallita, la candela avverberava il lume tremolante a ogni sbuffo di Paolo, la cui ombra si protendeva enorme e mostruosa sul pavimento. «Puh! Alla faccia di...» e nominava un creditore, scaraventando uno sputo contro la parete. Un ragno gli passava sotto gli occhi. Zitto, zitto, come impaurito dal lume, traballando leggermente sulle otto lunghe, esilissime gambe. Paolo aveva ribrezzo di questi animaletti, come le donne dei topi. Subito scattava in piedi, si levava una pantofola e paffete! Schiacciava con la suola il ragno. Poi, col volto atteggiato di schifo, stava un po' a mirar la vittima così appiccicata alla parete. Dopo la morte dello zio, aveva piantato tenda definitivamente alla conceria. Vi mangiava e vi dormiva, e in quella stanzaccia, intanfata, non permetteva che entrasse mai nessuno. Lì lui si apparecchiava da mangiare, lì lui il letto, tutto lì lui, ma gliene andasse mai bene una, cercava le posate, e la carne gli s'abbruciava sul fuoco, voleva bere, trovava scandelle a galla sul vino. Chi aveva versato l'olio nel suo bicchiere? Pua! Mannaggia! E sputava. E restava con la lingua fuori e il volto atteggiato di schifo. Ma era niente questo. Quel che gli toccava combattere, con un nugolo di corvi piombati sulla conceria dopo la morte dello zio, difendeva con feroce zelo gli interessi della povera vedova. Il cortile della conceria rimbombava delle sue liti rumorose, violente, ma alla fine doveva cedere e pagare, e intanto la vendita scemava di giorno in giorno, crescevano i debiti e i reclami, i mercanti di cuoiame disdicevano gli impegni o rimandavano la merce e si rivolgevano altrove. La zia, ignara, gli domandava ogni mese per l'andamento di casa quella somma che era solita di prendere per là dietro, come se gli affari andassero bene allo stesso modo, e lui, che non si sentiva il coraggio di esporle il miserando stato delle cose, s'adoperava in tutti i modi perché ogni mese non mancasse almeno il denaro per lei. Marta finalmente s'era levata di letto e già muoveva i primi passi, sorretta dalla madre e da Maria, dalla poltrona al piede del letto fino allo specchio dell'armadio. «Come sono? Oh mio Dio!» Levava un braccio dal collo di Maria e si riavviava con la bianca mano tremolante i capelli della fronte, lievemente, e sorrideva guardandosi negli occhi, quasi con smarrita pietà per le sue povere labbra arse dal cociore di tante febbri. Poi andava a sedere nel seggiolone di cuoio presso la finestra. Veniva Anna Veronica e le parlava con la sua naturale dolcezza dei vespri di maggio consacrati alla Madonna. «Oh, la chiesa fresca, tutta fragrante di rose, e poi la benedizione, e infine le canzonette sacre, cantate al suono dell'organo, gli ultimi raggi d'oro del sole entravano in chiesa per i larghi finestroni aperti in alto, e anche qualche rondine entrava, sai, e svolava di qua e di là, smarrita, mentre fuori garrivano le altre, come ebbre, inseguendosi, sai». Marta ascoltava con l'anima quasi alienata dai sensi. «Oh, ti ci condurremo noi, Marta. Andremo tutte e quattro insieme prima che finisca il mese. Oh, starai bene. Non dubitare, non dubitare». Ma ella diceva di no, che non le sarebbe stato possibile. «Ah sì, la chiesa, due passi. Ma se ancora non mi reggo». La terza domenica di maggio, dopo la funzione sacra, Anna accorse esultante dalla chiesa. A te, Marta, a te! Uscita in sorte, a te! Che cosa? Domandò Marta guardando quasi sgomenta dal seggiolone. La Madonna, a te! Senti, senti! Te la portano cantando le figlie di Maria. Senti il tamburo! La Madonna ti viene in casa, Marta!
Nelle domeniche di maggio, in chiesa, dopo la predica e la benedizione, si faceva tra i divoti il sorteggio d'una Madonnina di cera custodita in una campana di cristallo. E come? Come mai? Diceva Marta, tutta confusa, sentendo appressare vie più alla casa il coro delle divote e il rullo del tamburo.
Io, tutte le domeniche, Marta, ho preso un numero per te. Oggi il cuore me lo diceva. Uscirà in sorte a Marta, vedrai. E così è stato. Ho gettato un grido di contentezza così forte nella chiesa che tutti, tutti si sono voltati.
Ecco la Madonna che viene a visitarti. La senti? Eccola, eccola, Vergine Santa.
Entrò nella stanza una commissione di fanciulle che avevano tutte sul seno una medaglina pendente da un nastro azzurro. Entrò il sagrestano della chiesa con la Madonna di cera entro la campana di cristallo, che tra le grosse mani scabre e nere pareva anche più fragile. Per la scala rullava fragorosamente il tamburo. Quelle fanciulle erano abituate a sorridere tutte a un modo, guardando e udendo le espressioni di giubilo con cui i divoti accoglievano la Madonnina, e vedendo ora Marta rimanere seduta, pallida, stordita dalla commozione troppo forte per le sue deboli forze, rimasero dapprima un po' sconcertate. Poi le si appressarono e presero a parlarle, ripetendo ognuna le parole dell'altra. Adesso sarebbe guarita, certo, la Madonna, la visita della Madonna, via medici, medicamenti, ecco, adesso sarebbe guarita, certo, la Madonna, la visita, il rullo del tamburo era intanto cessato. La signora Ayala aveva regalato qualche soldo al tamburino, altri ne regalò al sagrestano e poco dopo la casa fu sgombra. Marta non si saziava ad ammirare la Madonnina sulle sue ginocchia, reggendola con le mani ceree sulla campana. Com'è bella! Com'è bella! Oh, Maria! E veramente, prima che finisse il mese, poté recarsi in chiesa a ringraziare la Madonna, in compagnia d'Anna Veronica, della madre e della sorella.
Avete ascoltato L'esclusa, un romanzo di Luigi Pirandello, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino, per quartaradio.it. Capitolo secondo.